Oggi riparliamo un po' di azione perché dobbiamo affrontare la teoria dell'azione di Max Weber e dire un paio di cosette anche relative al vostro nuovo libro di testo. Vi ricordate più o meno quello che abbiamo detto su questa definizione di azione di Max Weber? Possiamo darla in qualche misura per acquisita? Vi ricordo che il punto centrale sul quale ci siamo soffermati nella disamina di questo breve passaggio è quello del riferito ad altri. Se vi ricordate, ha una notevole vicinanza concettuale con il tratto della definizione di Cesareo relativo alla struttura composta da elementi interdipendenti, ed è uno dei punti attraverso i quali in qualche modo vediamo in atto una prospettiva et fra le definizioni di struttura e azione, ovvero sia, mentre nella definizione di Cesareo era implicita l'azione esattamente nel discorso dell'interdipendenza degli elementi della struttura, in questo caso vediamo che la struttura è implicita nel momento in cui interpretiamo questa frase come riferita a un'azione in contesto. Cioè, nel momento in cui noi prendiamo in conto il contesto, non possiamo effettivamente limitare il contesto esclusivamente agli esseri umani che ci si trovano dentro, ma dobbiamo considerare il contesto come un insieme di vincoli, di opportunità, di caratteristiche, di dati di fatto, nei quali evidentemente c'è anche la struttura. Per cui da una parte Cesareo apre all'azione, dall'altra parte in Weber possiamo vedere un'apertura alla struttura. Quindi, come vi dicevo, il percorso teorico che porta a pensare struttura e azione invece di struttura o azione è già in qualche modo in atto, è già germinalmente presente perfino negli scritti piuttosto antichi di Weber da questo punto di vista. Quello che interessa come abbiamo visto è il concetto di senso, anche se troverete scritto nelle prime pagine della nozione di cultura nelle scienze sociali che quando andiamo a discutere di senso stiamo discutendo di ciò su cui è più difficile intendersi, perché effettivamente il senso comincia a essere qualcosa che non è esclusivamente razionale, non è esclusivamente formulabile in termini razionali, è qualcosa che ha molto a che vedere anche con le prospettive individuali, per cui insomma lì la questione è parecchio spinosa. Però quello che ci interessa è che capiamo attraverso questa frase che l'agire dal nostro punto di vista non è solamente soddisfare un bisogno, che era la prima istanza che avevamo preso in considerazione, ma è anche un costruire senso, che non è la stessa cosa. Ovvero sia, nel momento in cui noi agiamo, stiamo in qualche misura intervenendo sul mondo, ci stiamo dando al mondo per far sì che quel mondo cominci ad avere un qualche significato dal nostro punto di vista, perché altrimenti il mondo non vorrebbe dire nulla. Non so se questo è chiaro. Quindi il nostro attribuire senso al mondo avviene anche e soprattutto attraverso l'azione, attraverso un'azione che prende in conto tutta quella serie di cose che abbiamo detto, quindi la reazione degli altri, i vincoli ambientali, i miei bisogni, perché chiaramente anche quelli sono presenti. Ricordatevi che noi stiamo cercando di ragionare in un'ottica et, per cui il dire che l'azione non è soltanto soddisfacimento di bisogni non vuol dire che non è soddisfacimento di bisogni, è anche soddisfacimento di bisogni. Quindi agire è soddisfare bisogni e costruire senso contemporaneamente. Non possiamo scindere i due aspetti della questione. Sono diverse dimensioni dello stesso oggetto. Ora, questo discorso
è già fatto.
E che è un buon. Ma scheggia. Grazie mille. Allora, dicevamo che questo discorso apparentemente potrebbe sembrare compiuto, ma non lo è assolutamente. E per darvi un'idea del quanto non è compiuto, volevo giusto appunto leggervi un passaggio del libro di Edgar Morin. Chi ce lo dovesse avere, siamo a pagina 89. Allora, Morin comincia a dire: talvolta si ha l'impressione che l'azione semplifichi, poiché all'interno di un'alternativa si decide, si sceglie e quindi si riduce in qualche modo il campo delle possibilità. In effetti l'azione è decisione e scelta, ma è anche scommessa. E nel concetto di scommessa vi è la coscienza del rischio e dell'incertezza. Quindi, come vedete, ci riallacciamo a quello che abbiamo detto ieri anche a proposito delle aspettative, delle dimensioni dell'incertezza, eccetera. Interviene qui l'ecologia dell'azione. Dal momento in cui un individuo intraprende un'azione, quale che sia, questa comincia a sfuggire alle sue intenzioni. L'azione entra in un universo di interazioni e, alla fine, è l'ambiente che se ne impossessa, nel senso che essa può divenire contraria all'intenzione iniziale. L'azione ritornerà come un boomerang sulla nostra testa. Questo ci obbliga a controllare l'azione, a cercare di correggerla e, se si è ancora in tempo, talvolta a silurarla, come i responsabili della NASA che, se un razzo devia della sua traiettoria, lo fanno esplodere. L'ecologia dell'azione significa dunque tener conto della complessità che essa comporta, con i suoi rischi, con i suoi casi, con le sue iniziative, con le sue decisioni, con i suoi imprevisti, e richiede inoltre la coscienza delle derive e delle trasformazioni. Quindi il concetto che trovo estremamente ben formulato in Morin di ecologia dell'azione in qualche modo ci restituisce esattamente questo, esplicitato, reso più chiaro, qui c'è, come abbiamo visto, però non è così lampante. Il punto è questo: se l'azione avviene in un contesto, nel momento in cui viene fatta, io la perdo, in qualche modo si aliena da me, io non sono in grado di controllare gli stadi successivi di influenza e di causalità che questa azione mette in atto. Di conseguenza l'azione entra nel contesto e diviene parte di esso, entra in un processo, non è un caso che noi parliamo di processi culturali, l'azione entra nel processo e potrebbe perfino sortire effetti completamente diversi da quelli che noi avevamo pensato. Vi ricordo che uno degli adagi più interessanti da questo punto di vista, per dimostrarvi come la saggezza tradizionale abbia gli occhi lunghi, è quella famosa storia che dice che la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. Ed è vero. E uno comincia a fare una cosa convinto che farà bene a qualcuno, che sarà un'ottima idea, che sarà veramente geniale, in capo a qualche tempo i risultati che non aveva previsto di questa azione sono catastrofici. Lo facciamo normalmente, ci troviamo, anzi, mi permetto di farvi presente una cosa molto divertente. Non so se l'avete notato, ma stiamo facendo sempre lezione qui noi. Questa è un'aula che tendenzialmente non è che piaccia molto ai miei colleghi. Allora, quest'anno è capitato che me la sono beccata io. Quindi l'azione dei miei colleghi era: facciamo in modo di cambiare gli orari del corso di sociologia dei processi culturali in modo che Andrea si trovi nell'aula e ci rimanga. Ora, che cosa è successo nel frattempo? C'è in piazza un cantiere, non so se avete notato, il che vorrà dire che quelli che fanno lezione nell'altra aula non sentiranno un accidente per tutto il resto dell'anno. Non so se vi rendete conto della cosa, sembra una stupidaggine, però che vuol dire? Che l'azione che loro hanno fatto, che poteva essere dannosa nei nostri confronti, di fatto a noi va benissimo, perché qui stiamo tranquilli, non sentiamo niente, non sentiamo le campane, non sentiamo le gru, non sentiamo gli operai e tutti i tonfi. Loro, che hanno l'aula tendenzialmente e teoricamente più comoda, si trovano in una situazione che è estremamente difficile e svantaggiosa. Quindi, come vedete, anche nel piccolo, le azioni, spesso e volentieri, non portano quello che uno avrebbe in mente. Tu puoi anche brigare per far cose, puoi essere convinto che, come dire, la tua idea sia eccezionale, ma ovviamente questa è più che altro una battuta. Però se le circostanze cambiano, e ovviamente se tu ti muovi in un contesto, il contesto cambia, quella tua idea che sembrava luminosa si rivela una stupidaggine incredibile, oppure controproducente, oppure addirittura negativa. E questo è il problema. Allora, come dice Morin, è come bisognerebbe ragionare nei termini dell'aspettativa. Nel momento in cui noi ragioniamo sul ruolo come insieme di aspettative, dobbiamo ragionare in questo senso, ovvero sia essere coscienti del fatto che anche un'azione della quale siamo stati patrocinatori, per la quale abbiamo brigato, un'azione che secondo noi era fondamentale, potrebbe alla prova dei fatti dimostrarsi tale da meritarci di essere cancellata. Non so se questo è chiaro. Cioè, noi dovremmo essere costantemente pronti a rinunciare se ci accorgiamo che quello che abbiamo messo in atto non è quello che pensavamo, che c'era qualcosa sotto che probabilmente ci è sfuggito e che invece si rivela all'inizio. Quindi, quando Morin parla di scommessa, ovviamente parla di questo. Nelle pagine successive vi parlerà anche di strategia, Perché strategia? Perché io devo essere talmente lucido da mettere già in conto di poter forse dover intervenire contro me stesso. Io dovrei scegliere un corso d'azione che mi permetta eventualmente di arginare gli eventuali effetti catastrofici. Non so se questo è chiaro. Quanti di voi sanno cos'è il Vajont? La diga del Vajont, ne siete vagamente al corrente, sapete di che si tratta? Il Monte Toc, il famoso Monte Toc. Allora, la diga del Vajont era una di quelle cose che si fanno fondamentalmente perché è un'eccellente idea. Perché serviva a industrializzare l'area nella quale sarebbe sorta, perché serviva a dare lavoro a tante persone, perché serviva a una serie di fini ovviamente elettorali e politici, insomma c'era tutta una serie di utilizzi abbastanza centrali. E l'hanno fatto. Ora, il problema dov'è? Che hanno fatto una serie di sondaggi, una serie di studi che hanno confermato stranamente che loro facevano, alcuni dei quali direi meglio, hanno confermato che loro facevano bene a farlo, perché effettivamente non ci sarebbero stati contraccolpi sull'ambiente. Ora, il problema qual è? Che il monte che si affaccia sul lago che ha generato la diga si chiama Monte Toc. Voi direte chi se ne frega. Il problema è che Toc nella lingua locale significa marcio. Ovvero sia, la saggezza popolare, quella che non siamo quasi mai a sentire, aveva definito il Monte Marcio. Perché chiamereste un Monte Marcio voi? Perché frana, no? Ovviamente. Infatti, quando hanno fatto la diga, il problema della diga del Vajont, che è ancora lì per chi volesse andarlo a vedere, non è stato che è crollata la diga andava benissimo, è uscito il lago. Perché il Monte Toc c'è franato dentro, è entrato il monte, è uscito il lago, si è fatta un'onda che ha scavalcato la diga e ha ammazzato decine di migliaia di persone. Nessuno l'aveva immaginato. Il problema secondo loro era che potesse cedere la diga. La diga era perfetta. Quindi, come vedete, non le sappiamo le cose, non le capiamo, non siamo in grado. O se le sappiamo, spesso e volentieri ce ne freghiamo, che è un altro aspetto della questione. E quello che succede normalmente in quasi tutti i grandissimi cantieri che stanno mettendo in atto adesso, per esempio adesso c'è un altro articolo che varrebbe la pena di leggere sul Gange. Siete al corrente del fiume Gange, conoscete il fiume Gange? Ecco, il fiume Gange, a furia di metterci dighe per fare idroelettricità, è arrivato al punto in cui in certi momenti non c'è più acqua. Dice chi se ne frega del fiume Gange, a parte che insomma è difficile pensare che un fiume così grande che non ha più acqua non abbia degli impatti sull'ambiente, ma non è tanto un problema d'ambiente, è che è anche il fiume sacro per gli indù, i quali vanno a lavarsi nel Gange per pulirsi dai loro peccati. Per cui adesso si trovano, anzi noi meno, perché da questo punto di vista ancora sopravviviamo, però voglio dire, è peculiare pensarlo, centinaia di milioni di indù che vanno nelle città sacre indiane e non trovano il fiume. Non c'è più il fiume. Può sembrare una stupidaggine, ma non è una stupidaggine. È come se noi avessimo 5-6 milioni di persone che vengono a Roma e probabilmente ci fosse più San Pietro. Grosso modo. Dal punto di vista delle aspettative è problematico, perché sono aspettative anche quelle. Tra l'altro in India non è che ci abbiano tutti questi soldi, per cui se ti fai un viaggio per arrivare sul fiume Gange apposta perché ti devi salvare l'anima e tutto quello che è, e il fiume non c'è più, puoi anche, come dire, no? Stranirti, dimmi.
No, dicevo, però non avrei avuto tanti problemi del Gange, però
non volevo dirlo, ma attendiamo un po', lasciamo perdere questo. E io non l'ho detto, per cui. Allora, capite quindi che tutti questi gesti, tra l'altro, come vedete, hanno delle dimensioni che sfuggono. Nel senso che tendenzialmente tu costruisci una diga e ti poni dei problemi che sono problemi ambientali, problemi logistici, problemi industriali. Ci sono anche problemi religiosi, spesso e volentieri. In certi posti non l'hai preso in considerazione, ma lì sta diventando veramente un problema. Capite? Quindi, quello che va sottolineato di questo è che l'azione è molto più complicata di quanto non sembra. Nel momento in cui Morand dice l'azione semplifica, è ingannevole, perché è vero che semplifica, apparentemente. Cioè lì per lì sei davanti a una qualche tipo di opzione e agendo ne scegli una. Quindi chiaramente semplifichi. Ma non è che una volta che hai fatto questa semplificazione le cose poi continuano semplici. Le cose si ramificano, si complicano ulteriormente. Per cui agire è qualcosa che richiede ancora una volta, e vedete che ci torniamo spesso e volentieri pure non volendo, responsabilità. Non si può agire a cuor leggero, perché le azioni a cuor leggero sono spesso e volentieri molto problematiche. Portano tutta una serie di risultati che possono essere addirittura sul filo della catastrofe. Allora, però oggi volevo... No. Volevo occuparmi invece di questo. Ma questa è la categorizzazione delle azioni di Max Weber. Allora, Max Weber è uno degli autori più importanti, come abbiamo visto. Ho nessuno che me lo dica che non sentite là in fondo, eh? Cioè, avvisatemi. Allora, dicevo, Max Weber è uno degli autori che abbiamo visto più importanti per il campo dell'azione. Voi dovreste essere abbastanza, come dire, familiari con la teoria dell'azione di Pareto. La teoria dell'azione di Pareto è interessante, però è abbastanza rozza in qualche modo, poi lo vedremo anche un po' più specificatamente, nel senso che si limita a distinguere buoni e cattivi, logiche e non logiche, il che, come vedete già nella costruzione, è out-out, con un forte giudizio ovviamente di valore positivo sulle azioni logiche, anche perché quelle non logiche hanno il non, che di per sé è un segno che non ci piace molto. Qui invece ci troviamo in una situazione un po' più articolata, come vedete, ovvero sia Weber, nel momento in cui ha definito la sua azione, comincia a guardare tutte le azioni con le quali si può confrontare, commisurare un sociologo, e dice: secondo me queste azioni sono tutte quante raggruppabili in quattro tipologie, che sono queste che vedete qui. Ci sbrighiamo subito le più semplici, diciamo tra virgolette, perché dal suo punto di vista non le più semplici, meriterebbero un corso a parte, ma chi se ne frega. Allora, l'azione tradizionale cos'è? L'azione tradizionale è un'azione che noi mettiamo in atto senza sapere fondamentalmente perché lo facciamo, ma perché si è sempre fatto. Abbiamo parlato della guida a destra, della stretta di mano, tutte queste cose qui con voi?
Che mettiamo in atto perché gli stili non sono simili.
Perché si fa? Perché si fa? Allora, io sto seduto, ancora oggi moltissimi, tutto seduto, entra una signora nella stanza, uno salta e fa un gesto così, anche se non ha un cappello in testa. Perché? Perché sono gesti che si facevano ai tempi in cui il cappello c'era ed erano gesti di rispetto. Ci si alza e ci si scappella davanti a una signora, succedeva. L'età dell'oro, questo. Però è chiaro che quello che lo fa senza avere il cappello in testa sta facendo una cosa che non è esattamente razionale, dice Weber. È un'azione tradizionale, ovvero sia un qualcosa che gli è stato insegnato perché si fa così, anche se lui non ha idea del perché si fa così, probabilmente. Voi porgete la mano a qualcuno quando lo conoscete, suppongo, no? Ancora funziona abbastanza così, parte tutto. Perché? È una bella rottura di scatole, perché, eh?
Allora, perché?
Idea carina, ma... Sì. Ecco, perché nell'uso comune è la giustificazione esattamente dell'azione tradizionale. Però c'era un motivo, c'era, il problema è questo. Ecco, c'è un motivo. Le vostre colleghe stanno dicendo: lo facciamo perché stabiliamo un contatto, perché... cerchiamo in qualche modo, è un gesto simbolico chiaramente di apertura verso l'altro e via discorrendo, ma di fatto quando è cominciata la cosa non era così sottile, c'aveva dei motivi proprio ben precisi. Perché un segno di pace? È un segno di pace, ma io potrei anche far così come segno di pace, no? A un certo punto ecco, ci siamo arrivati per tutti e due, è un gesto di pace, ma un gesto di pace, ed è il gesto di pace, perché vi faccio presente, tra l'altro, questo non so se lo sapete, ma noi abbiamo mandato una sonda oltre i confini del sistema solare per mandare un messaggio agli alieni, agli altri, e non c'è poco da ridere, ragazzi. Hanno studiato per non so più quante decine di anni su che cosa cavolo ci devono scrivere sopra, perché dice: che gli diciamo noi agli alieni? Cioè, mica gli possiamo scrivere good morning, quelli incapiscono. Questo è stato uno dei problemi che ha attanagliato la high culture del mondo, su cosa diavolo mandato. Insomma, alla fine che cosa ci abbiamo mandato noi fuori? La spirale del DNA e un disegno stilizzato di un uomo con la mano così. Perché era l'unica cosa che hanno detto: pensa che ti ripensa, cosa, com'è che facciamo a spiegargli che siamo buoni, che siamo uomini e che non vogliamo fare del male? Io Tarzan tuo genno, glielo possiamo scrivere, vediamo di fare qualcos'altro. Allora gira, l'intelligenza umana mondiale ha deciso che poteva mandare una persona con la mano destra. Perché? Perché la mano destra ovviamente è la mano dell'arma. Allora, noi non so per quale strano motivo continuiamo a far finta che la nostra sia una società pacifica, cosa che oramai evidentemente non mi sembra più applicabile, ma ad ogni modo diciamo che è una società pacifica, ma nelle società precedenti questa cosa non vigeva. Allora, per far capire all'altro che non volevi alla coltellate, la cosa più ovvia era far vedere la mano. E quindi si porge la mano. Noi continuiamo a porgere la mano, anche se oggi tendenzialmente a coltellate difficilmente ci si finisce così rapidamente, insomma. Però il gesto è rimasto. Ma è un'azione tradizionale, perché noi del perché stringiamo la mano non abbiamo idea. Più tutta un'altra serie di cose che al momento vi risparmio. Però queste sono le azioni, come dice Weber, che sono tradizionali, ovvero sia che non hanno una giustificazione razionale, no? Perché noi potremmo sceglierne qualsiasi altro volendo di gesto. Tant'è vero che i gesti sono parte delle culture, no? O la mano è uno dei più diffusi, ma ci sono tante culture nei quali i gesti sono assolutamente contrari. Per esempio, voi quando dite di no, cosa fate con la testa? Provate un po' a dire di no facendo sì con la testa. È complicato, eh? È complicato. Allora, in Bulgaria si dice sì facendo così. Per cui se tu parli con un bulgaro tendenzialmente rischi di non capirti, perché hai dei momenti di discrasia mentale, no? Non capisci. Quindi insomma ci sono tutta una serie di cosette interessanti anche su questo. Ad ogni modo, queste sono le azioni tradizionali. Le azioni affettive invece sono le azioni che tu metti in atto mosso da quelli che probabilmente Pareto avrebbe chiamato i desideri. Diciamo che in qualche modo sono le azioni non logiche paretiane le azioni affettive. No. Anche se diciamo che effettivamente l'azione tradizionale potrebbe benissimo essere mossa dall'istinto, dalla persistenza degli aggregati, tanto per dirne una. Però comunque, insomma, tanto per farvi più o meno capire di che parliamo. Dunque, l'azione tradizionale noi la potremmo interpretare in chiave paretiana come un'azione non logica spinta dalla persistenza degli aggregati, no? Perché appunto è un gesto inerziale in qualche modo. Mentre l'azione affettiva è un'azione più ampiamente residuale, ovvero sia che origina, che rottura emerita di così, che origina da tutta quella sfera che è non razionale, quindi emotiva, emozionale, estetica, affettiva, simbolica, insomma ditene una, istintuale. Ecco, queste sono le azioni affettive, secondo Max Weber. Ora, anche da un punto di vista formale, vi rendete conto che le ultime due, dal punto di vista weberiano, sono poco importanti, no? Anche perché le altre sono molto più specificate, sono addirittura con aggettivi e casi particolari, eccetera, eccetera. Quindi Weber, in qualche modo, queste le liquida. Perché le liquida, secondo voi? Diciamo che Weber è molto acuto come lettore della società, per cui di fatto, insomma, possiamo porci il problema. Qual è il motivo per cui, secondo Weber, l'azione affettiva, per esempio, non ha particolare importanza? No, non sono sotto insieme le altre, sono proprio diverse. Diverse e meno importanti.
Queste non si possono evitare,
non si possono?
Non si possono evitare. Cioè,
evitare? Perché non siamo noi a decidere, questa potrebbe essere, diciamo che non si possono evitare, non siamo noi a decidere, possono, come dire, definirci un campo semantico abbastanza accettabile. Vi ricordo, ragazzi, che dovremmo cercare di parlare in modo un po' più sociologico ogni tanto, nel senso che tentiamo di usare le categorie che abbiamo appena definito. Fondamentalmente il problema è che Weber, come i suoi colleghi del periodo, si muove in un momento in cui, abbiamo visto, ci sono delle particolari connotazioni del clima culturale. C'è il positivismo, c'è l'evoluzionismo, siamo comunque in clima razionalistico. È ovvio che delle azioni che vengono da comportamenti non spiegabili, comportamenti istintuali, comportamenti emozionali, eccetera, sono stigmatizzate a priori. Per quanto il ricercatore possa essere tanto sensibile da rendersi conto che esistono, poi però insomma resistono, ma chi se ne frega, non è importante. Tra l'altro è esattamente quello che accade con Pareto, non so se ci avete fatto caso. Ma i destini non coincidono, diciamo, ma lì poi ci sarebbe fatto tutto il discorso su chi decide cosa coincide e non, anche lì c'è tutto un altro discorso lungo, lo facciamo magari giovedì un po' più attentamente su Pareto, però quello che importa è vedere questo, ovvero sia, se voi vi ricordate, Pareto cosa dice? che l'8% delle azioni sono logiche e il 92% sono non logiche. Però Pareto dice anche che sono molto più importanti le azioni logiche, no? Anche perché nel momento in cui Pareto decide che le azioni non logiche si fondano su residui, come abbiamo già detto, cosa sta implicando? Che sono una categoria d'azione che dovrebbe andare scomparendo. Perché il residuo che cos'è? Il residuo è ciò che rimane dal processo di evoluzione. E il processo di evoluzione dove porta? Porta verso un uomo razionale, per cui di fatto l'azione deve essere razionale. Questo che dice la teoria dell'azione di Pareto. Però c'è uno scontro diretto con l'evidenza, con l'empiria, perché tu mi dici che così deve essere così, ma le azioni logiche non ci sono. Cioè, di fatto, tra l'8% e il 92% il residuo è l'8, non è il 92. Se hai mai sentito un residuo del 92% è sbagliato processo, c'è qualcosa che non quadra. Chiaramente, no? Allora, come vedete, anche in Pareto, che era da questo punto di vista geniale, c'è comunque una voglia, una volontà di imporsi sul mondo, il famoso letto di Procuste di cui parlavamo prima di Pasqua, se vi ricordate, ovvero sia di far sì che il mondo sia come dice lui, e siccome secondo lui sono meglio le azioni razionali di quelle non razionali, dovrebbero essere tutte azioni razionali, anche se di fatto questo poi non accade. E qui più o meno, anche se in modo più sfumato, anche se con una maggiore attenzione ai casi e agli equilibri, siamo nello stesso criterio, ovvero sia, dice Weber, questi sono i quattro tipi d'azione, però le azioni più importanti sono le razionali, e tra le azioni razionali la più importante è l'azione razionale rispetto allo scopo. Non che lui sia molto contento di questo. Weber,
non è importante l'azione affettiva perché non logica.
Sì, perché non razionale fondamentalmente, non perché non logica è una categoria assolutamente paretiana. È non razionale, quindi non è dal suo punto di vista, che vuole dare una lettura razionale delle cose e quindi spiegare la società da un punto di vista razionale, spiegare quindi la società, chiaramente l'azione affettiva è poco importante. Tutto qui. Allora, dicevamo che quindi le azioni razionali sono le più significative, le più importanti per il sociologo, e ci dobbiamo confrontare con questa discrasia, ovvero sia qual è la differenza fra azione razionale rispetto allo scopo e azione razionale rispetto al valore. Qualcuno mi vuol provare a fare un esempio dell'una o dell'altra? E o dell'altra?
Lo scopo forse è per raggiungere un fine, il valore ci vale quale è.
Sì, diciamola un po' meglio. Allora, lo scopo per raggiungere un fine, in qualche modo possiamo formularla alla Machiavelli. Il fine giustifica i mezzi. E mentre invece un'azione razionale rispetto allo scopo, come la vogliamo interpretare? Perché questa, scusate, rispetto al valore, è un po' più rognosa. Perché normalmente quando lo chiedo vi rispondete un'azione, non so, per esempio di uno fortemente religioso, che però è un'azione tradizionale, non è un'azione razionale rispetto al valore. Nel senso che qui parliamo di azione razionale rispetto al valore. Non so se mi spiego. Dimmi. Da un punto di vista economico, se chiamiamo in ballo l'economia, l'azione economica è la prima. Su quello non c'è piove. Però il problema è che dobbiamo, qui c'è uno stimolo piuttosto importante. C'è una?
Moralità.
Ma moralità in che senso?
Nel senso di ciò che secondo determinati canoni consideriamo corretto.
E questo può essere interessante. Ecco, è quello il problema su cui vorrei farvi riflettere, perché come la stanno mettendo loro è un'azione o affettiva o tradizionale. Il problema è che Weber la chiama razionale. E questo è geniale. Cioè, non è geniale, sarebbe ovvio se uno sapesse di che parliamo, però dal nostro punto di vista è scioccante, perché cosa dice Weber? Che ci sono più ragioni. Capite il punto qual è? Ci sono più modi di essere razionali, non ce n'è uno solo. Noi invece oggi siamo costruiti per pensare che di razionalità ce ne sia una sola, che guarda caso è quella economica. E quella economica noi la possiamo rendere in modo molto semplice e molto snello col massimizzare i profitti. Questa è l'azione razionale rispetto allo scopo. Massimo guadagno, minimo sforzo. Facile, secco, netto. Allora dice Weber, questa è una forma di razionalità, ovvero se tu nel tuo agire sei orientato soltanto allo scopo finale, va bene, ma se tu nel tuo agire vuoi anche mettere in pratica dei valori, puoi essere razionale lo stesso, ma che cambia? Qual è la differenza pratica fra le due? Ma ce l'ha uno scopo comunque. Non è detto che c'è un guadagno, ci si avvicina. Diciamo che fondamentalmente potresti guadagnare meno. E quello è il punto. Cioè l'azione razionale rispetto al valore non vuol dire che tu stai andando in perdita perché c'hai degli ideali e te ne freghi dei risultati. Non so se questo è chiaro. Quella potrebbe essere un'azione affettiva o un'azione tradizionale, perché tu dici, non so, a me dei soldi non mi interessa nulla, vado per la mia strada e quello che succede succede. No, qui dice Weber, tu puoi fare un'azione razionale, ugualmente razionale rispetto a quell'altra, però guadagni un po' meno.
Quindi è più completa la seconda, perché puoi essere razionale rispetto allo scopo e rispetto al valore.
Sarebbe da spiegarlo anche a ragione del mondo, sì. In effetti, l'idea è quella. Capite quindi dov'è il punto? Ovvero sia, nella seconda azione c'è l'etica, nella prima no.
Situazioni diverse?
No, non sono due situazioni diverse. Facciamo un esempio pratico. Allora,
cioè perché c'è affettività se io non decido non calpestare a lei di fare la mia strada? Dico no, rispetto a lei.
Infatti quella è un'azione razionale. Il problema
certo,
è che
ma è di valore e non è affettiva perché io con lei non ce l'ho.
No, dipende, se il tuo non calpestare lei ti costa.
No, aspetta, mi costa perché l'acciacco guadagno anche la parte sua.
Ecco, e quindi da un punto di vista della razionalità economica sta sbagliando.
È una questione di valore. Certo, infatti.
No, ma infatti questa è un'azione razionale rispetto al valore, non è un'azione affettiva. L'azione affettiva è quella nella quale tu non ti poni il problema del guadagno. Stai agendo perché sei mosso da una spinta d'amorosa, stai agendo perché sei spinto da una mossa, da una spinta assoluta etica, assoluta morale, assoluta religiosa, quello che ti pare, però non sei più razionale. Non so se mi spiego. Cioè qui il problema è che Weber ci fa vedere che valore e razionalità possono convivere. Non è necessariamente o l'uno o l'altro come pensiamo noi. Oggi noi pensiamo che o sei razionale nel senso dello scopo oppure sei scemo, detta proprio così, in soldoni rapidi. No? E questo è sbagliato. Perché se non avessimo questa categoria, per esempio, noi non sapremmo come interpretare il volontariato. Tanto per dirne uno. No, spesso e volentieri che succede? Tu parli di una ditta del terzo settore, sapete di che parliamo con le ditte del terzo settore? Le ditte del terzo settore sono quelle famose no profit, quelli che lavorano per motivi anche diversi dal guadagno, no? Allora tu dici, beh, se è no profit perché hanno uno stipendio? Osservazione stupida, perché devono mangiare fondamentalmente, l'idea generale è quella. Allora dov'è la distinzione rispetto al profit? È che il no profit si dà uno stipendio che non è commisurato all'impegno, ma è quello che ritiene giusto, e il resto lo devolve ai fini etici per i quali sta lavorando. Il profit no, il profit guadagna il massimo. La no profit lavora per andare in paro, per dare degli stipendi di sussistenza a chi ci lavora, eccetera, eccetera. Il profit invece comporta necessariamente la massimizzazione dei profitti, altrimenti sei in perdita, altrimenti non stai guadagnando quanto potresti. So se questo è chiaro. Allora vi dicevo, facciamo un esempio che si riconnette pure al discorso dell'industrializzazione con il quale abbiamo cominciato. Abbiamo un'industria in difficoltà. E abbiamo tre possibilità, grosso modo. Potremmo lasciar fare al mercato, come abbiamo visto, o quindi in termini pratici fare cosa? Chiudere l'industria dov'è, trasferirla in un posto dove conviene molto di più lavorare per tasse, per costo del lavoro, eccetera, eccetera, arrivederci e grazie. Potremmo supportarla esclusivamente con fondi statali, potremmo fare le due cose, potremmo dare dei fondi statali di supporto, delle strategie fiscali di un certo genere, dei bonus e via discorrendo, e aiutare così la proprietà privata purché l'industria rimanga lì. Vi sembrano alcune razionali e alcune no? Queste opzioni? Sono tutte razionali? Abbastanza. Qual è la razionale rispetto allo scopo? Cioè, delle tre? Evidentemente la prima. No? La prima perché chiaramente massimizzi i profitti. Perché evidentemente se lì c'è l'azienda e è in crisi, cioè deve essere qualcosa che non quadra per un verso o per l'altro. Allora le altre due evidentemente sono razionali, perché non ti dicono fa come te pare o qua, ma sono sottomesse a un valore. Qual è il valore? Il valore è il fatto, come abbiamo visto, che l'industria in un certo distretto, in un certo punto, ha degli altri effetti che non sono solo economici. Ha degli effetti sociali, ha degli effetti di volano per altre attività economiche, ha degli effetti di stabilizzazione del tessuto sociale, può avere degli effetti strategici su una filiera interessante per lo Stato, per il sistema paese, perché ci sono anche questi, no? Noi per esempio stiamo parlando tutti di tornare al nucleare, ma abbiamo chiuso tutte le industrie nucleari di punta che avevamo, per cui sarà un po' un problema eventualmente. Allora, da un punto di vista strategico, forse sarebbe convenuto mantenerla in piedi. Non so se questo è chiaro. Quindi, come vedete, io posso essere razionale in molti modi. Cioè, una delle cose che dovete cominciare a capire è che la razionalità non è una sola. Questa, quella rispetto allo scopo, è una che per una serie di motivi storici, eccetera, eccetera, è diventata quella di riferimento, ma l'abbiamo visto, se vi ricordate, no? Abbiamo visto che il liberismo comincia quando? Quando l'economia vuole liberarsi dai legami dello Stato, vuole affrancarsi dalla politica. Da lì in poi l'economia guadagna sempre più spazio nel nostro panorama culturale e diventa l'istituzione di riferimento, e quindi chiaramente i suoi modi di fare si immagina che possano andare bene anche per altri contesti, per altre situazioni. Questo è l'economicismo, è la colonizzazione di tutta la vita, di tutti i mondi della vita da parte di modelli di comportamento economici. Il modello di comportamento economico è quello: massimizzare i profitti, fine, non ce ne sono altri. Come vedete è molto meno flessibile dell'altro, perché massimizzare il profitto vuol dire avere un solo punto di riferimento, non ci sono tanti massimi, ce n'è uno solo. Quindi se tu adotti questa strategia di comportamento non sei flessibile, sei rigido. Che ne dicano, che leggiate voi sulla flessibilità, che è tanto simpatica e tanto utile, loro non sono flessibili per niente, perché loro devono massimizzare, quindi non hanno scelta, non hanno opzioni. So se questo è chiaro. Un'azione che mira al massimo è un'azione che permette un solo comportamento, non ne dà tanti. Un'azione invece che mira a soddisfare dei valori può, chiaramente, come abbiamo visto, per esempio, io posso ragionare in termini di strategia del sistema paese, posso ragionare in termini di solidarietà, posso ragionare in termini di supporto al mercato, perché questo ancora non l'abbiamo detto, ma lo diremo. Tenete presente che il lavoratore è anche un consumatore, cosa che questa sta fuggendo un po' di mano ai nostri economisti. Se io sono un lavoratore, io col mio stipendio compro altre cose, quindi no, alimento il ciclo del consumo. Se io non sono più lavoratore, risparmi il mio stipendio, ma non pigli più i soldi che ti davo quando compravo le tue merci. Per cui è una cosa un po' così, no? È un comportamento un po' buffo quello che attuano normalmente le borse, tanto per continuare a prenderle in ballo, che non so se avete notato, ma quando un'azienda promette che licenzierà 1.000-2.000 persone, le azioni piene saltano in alto, che bello, meno male, meno gente che lavora, che fortuna. Ecco, sono una serie di comportamenti a dir poco strani, se non vogliamo usare degli aggettivi diversi. Però sono ovviamente, ripeto, costretti a comportarsi in questo modo da cosa? Dal fatto che devono massimizzare i profitti. Perché quello è diventato non imperativo categorico, di più. Quello è entrato talmente nel nostro modo di ragionare che noi ragioniamo dal punto di vista della massimizzazione in tutto. Noi vogliamo vivere al massimo, vogliamo usare ogni momento disponibile, ogni serata libera per fare tutto quello che potremmo fare, quindi cominciamo ad avere il presenteismo, 7, 8, 10 eventi tutte le sere, non capisci neanche chi sei, perché a un certo punto non sai che stai facendo lì e perché, e via discorrendo. Noi abbiamo bisogno di massimizzare tutto, no? Pensate allo sport, pensate al record, il concetto di record è questo, non è altro. Tu non stai facendo sport perché è bello fare sport, perché l'esperienza dello sport dà benessere, perché è importante per la tua formazione fisica. No, fai sport perché devi vincere. E questo vi spiega perché casualmente il doping stia diventando un fenomeno normale anche presso gli amatori, i quali non hanno nessun buon motivo per doparsi. Perché che tu vinca o meno un prosciutto, grosso modo, no? Chi se ne frega. Lo posso capire forse per il cacciatore professionista, anche se poi morire a 45 anni per il morbo di Eric e compagnia non è una buona idea, ma per uno che fa una corsa ogni tanto la domenica, doparsi sembrerebbe insensato. Eppure è uno dei fenomeni più diffusi oggi. E di nuovo pensiamo alla cocaina. La cocaina è la droga della performance, non ve l'ho detto casualmente quando ve l'ho detto. La cocaina è l'azione razionale rispetto allo scopo fatta droga, perché ti fa vivere al massimo, perché sperimenti tutto al massimo, perché sei performante in campo erotico, perché sei brillante, perché sei di libido, per una serie di motivi infiniti.
Però ci vuoi dire?
Scusa?
Come vuoi guadagnare?
Come, qual è il guadagno?
Dormi ora del notte, quindi puoi lavorare quanto ti pare, vivi quanto ti pare.
Noi abbiamo quasi tutti i manager che si sono rifatti il setto nasale. Il livello fisico non è contemplato, che problema c'è? Uno degli interventi di chirurgia estetica ricostruttiva più diffusa fra i manager è la ricostruzione del setto nasale. O sono tutti raffreddati oppure c'è dovuto qualcos'altro sotto, perché altrimenti non capisco, no? Appunto. E Marco si sbatteva particolarmente, se vogliamo, insomma, però ecco, capite quindi che di nuovo questo, come diceva la vostra collega, qual è il guadagno? Diventa un modello normativo, è un altro dei modelli di successo. Devi essere performante. E per essere performante devi avere anche una certa linea, ricordare il corpo fisico, il corpo sportivo, quindi essere tonico, e tutto quello che vedete in televisione rientra in questa categoria di prescrizione estetica e comportamentale, no? Perché la nostra cultura è fondamentalmente informata a quel modello di comportamento, non all'altro. Tant'è vero che l'altro lo devo spiegare ogni volta per quasi un'ora prima di far capire che esiste, perché uno altrimenti non lo percepisce. Ma chi l'ha detto? Quale l'azione rispetto allo scopo? Oh, allora qui la vostra collega sta mettendo un tantino il dito sulla piaga, dice ma fatta così non è più un'azione razionale, e infatti non è più un'azione razionale, questo siamo d'accordo da prima. L'azione razionale rispetto allo scopo, fatta così, non è razionale, è paranoica.
Fatta così non c'è quel valore?
No, nel modo in cui la stiamo interpretando noi oggi.
Con la cocaina.
Esatto, con tutta questa serie di cose. È evidentemente irrazionale. Non è più razionale. Oh, però ecco, allora vedete, questo dibattito è interessante perché... Che dicono i vostri colleghi? Uno dice che non è razionale, l'altro perché si fa arrivare allo scopo, però questo che cosa presuppone? Che ottimizzare lo scopo sia razionale, ma su questo possiamo anche discutere, perché non è detto da nessuna parte.
Certo, se mi spiego. Parlando di ottimizzare lo scopo significa che nel più breve tempo possibile arrivare più in alto possibile, e questo lo chiamiamo alla fine corretto. L'azione razionale rispetto allo scopo è questa, quale tutto quello che riguarda anche la arricchirsi entro i 25 anni, quindi scadere al massimo, godere la vita il più possibile, in pochissimo, allora è razionale, al fine dello scopo, non al fine del valore, non al fine della morale, secondo voi, ma al fine dello scopo, secondo me, la vita è razionale.
Oh, allora, come vedete, il problema è che bisogna mettersi d'accordo su cosa intendiamo per razionale.
Perché?
Appunto, cioè, ma... Quello il problema è tutto lì, ragazzi, cioè voglio dire, tenete presente che noi nella storia della cultura moderna abbiamo svariati tipi di razionalità, non ce n'è una sola. Nel libro di Morin troverete che razionalità è una cosa, razionalismo è un'altra. Razionalità, secondo Morin e anche secondo me, è confrontarsi con un contesto che ha dà dei problemi e inventare delle soluzioni creative per superarli. Questa è la ragione è qualcosa che è costantemente fluttuante, è qualcosa di processuale. Nel momento in cui la ragione diventa razionalismo, dice Morin, e io credo di poter sottoscrivere senza nessun problema, ci troviamo in una situazione del letto di Procuste, ovvero sia tutto ciò che deve essere, secondo le scelte che lei ha fatto, è razionale, tutto il resto no. Allora qui siamo in una situazione di questo genere, ovvero sia noi stiamo chiamando razionale un comportamento che si autodefinisce razionale, ma che non è più razionale, perché ci sta portando a una serie di compensi, sia individuali, che esistenziali, che collettivi, che planetari, catastrofici. So se questo è chiaro. Quindi il punto centrale è questo, bisogna cominciare a ragionare sul fatto che razionale non ha un significato solo. Questa è una razionalità, che è quella che si chiama razionalità strumentale, razionalità economica, è la stessa per la quale io vedo l'altro esclusivamente come qualcosa che mi può servire. Io frequento l'altro perché lui mi può presentare qualcuno che mi permette di avere un contratto, frequento l'altro perché mi porta in certi giri, frequento l'altro perché mi dà dei soldi, frequento l'altro non perché è l'altro, ma perché mi serve, perché è uno strumento. E questo nella seconda ora vedremo che è un bel problema, dovremmo esserci, credo, no? Ok, 5 minuti. Dunque, stavamo facendo 4 chiacchiere con alcuni vostri colleghi che mi hanno suggerito una serie di esempi abbastanza interessanti. Allora, una delle prime cose che bisogna mettere a fuoco quando parliamo di questo tipo di discorso è che è una pressione, come dire, la pressione a conformarsi per questi comportamenti è micidiale, nel senso che è una pressione a conformarsi che ci arriva per una serie infinita di canali, e non solo canali strutturali, se vogliamo, come li potremmo interpretare normalmente noi, ma diventano canali anche intimi, nel senso che c'è una fusione fra questo tipo di pretesa e il superio, per esempio, che genera senso di colpa se non fai, no? Per esempio, io passo il nostro lavoro, tanto per fare un esempio di vita vissuta, è un lavoro problematico perché io di fatto non ho degli orari, no? Il che da un certo punto di vista è utile, perché è divertente non avere routine, poter gestire il tuo tempo più o meno come vuoi, ma d'altro canto significa anche che tu tendenzialmente puoi lavorare 24 ore al giorno, che è quello che più o meno poi va a finire che fai, perché se guardi la televisione, vedi un episodio che ti interessa, cioè questo lo posso usare a lezione, di fatto stai lavorando. Se leggi un libro e trovi un passaggio, cioè caspita, questo va bene a lezione, stai lavorando, o va bene per un saggio che stai scrivendo, o quello che ti pare, in pratica lavori. Allora che succede? Che a un certo punto ti devi dire, no, oggi non lavoro. Ma ti senti in colpa, non so se ti è mai successo. Se non devi fare, ci devi lavorare sopra a lungo per poter finalmente sfatare questa cosa che ogni momento della tua giornata deve essere utile e produttivo, perché altrimenti va a finire che tu lavori 24 ore su 24. Non è un problema, a me non pesa lavorare, io lo amo, però ci sono dei momenti in cui non ne puoi più, è umano, no? Perché non è pensabile che tu sia utile e performante 24 ore su 24, non ha senso. Anche perché ci sono una serie di processi cognitivi, una serie di processi di sedimentazione dell'esperienza che avvengono quando tu fai altro, quando ti stai svagando, quando stai giocando a qualcosa, quando cammini, insomma in momenti in cui non stai pensando a quello che stai facendo, perché lì c'è comunque un processo di attenzione in atto, no? Quindi anche l'attenzione va presa in considerazione da questo punto di vista. Ma quindi, come vi dicevo, questo è uno dei primi punti, ovvero sia noi siamo arrivati al punto in cui questo tipo di comportamento ci viene inculcato col processo di socializzazione, poi vedremo di che si tratta, ma dovreste avere una vaga idea su qual è il senso della cosa, ovvero sia ti viene trasmesso come il comportamento normale, quello che si fa, tu lavori, tutta la vita tu lavori. Pensate, come vi ho detto, ai tempi precedenti, al pre-moderno, in cui il pregio e il valore assoluto era l'ozio. La nostra cultura per 15 milioni di anni meno 200 valorizzava l'ozio, il nobile, il ricco, era quello che non faceva niente dalla mattina alla sera. Figuratevi come abbiamo fatto ad arrivare qui, figuratevi quanto è forte l'impulso di questa idea geniale che ci è venuta, che bisognava massimizzare gli utili, ci ha completamente ribaltato la vita. E ovviamente, come vi ho detto, colonizza tutti gli aspetti, colonizza l'università, per esempio. Mi diceva un vostro collega che lui deve dare un tot crediti entro luglio, perché altrimenti deve restituire tutti i soldi della borsa di studio. Però vi rendete conto che qui stiamo trattando cosa? La conoscenza come una merce. Quello è il problema, noi stiamo trattando tutto come merce, perché il principio che c'è sotto all'azione razionale rispetto allo scopo è il principio dell'economia monetaria, ovvero sia dell'equivalenza generalizzata. Tutto è descrivibile in termini di denaro, perché il denaro è l'equivalente generalizzato, è quello che ci permette di confrontare un quadro di Manet con una villa in centro, tanto per dirne uno, altrimenti come faremmo? No? E porta a una serie di paradossi infiniti. Per esempio, mi ricordo che c'era Michele Serra che un bel giorno aveva messo un televisore, una montagna di panini al prosciutto, e diceva: ecco, questi sono uguali, perché il costo era lo stesso. Arriviamo a delle follie da questo punto di vista, però di fatto il punto è quello: il denaro ci permette di dire che un'ora del mio lavoro equivale a mezzo stipendio di un altro, o via discorrendo, che sono cose che altrimenti non sarebbero comparabili, no? Cioè di fatto il denaro ci fornisce un'unità di misura che si applica a tutto. Ecco, il momento in cui noi la applichiamo a tutto, stiamo cominciando a crearci dei seri problemi, perché di fatto ci sono delle cose che non sono stimabili monetariamente. C'è un aneddoto zen bellissimo che tratta di questa cosa, quello della testa del gatto, già l'avevo detto. Perché non muovi allora? Vedo le faccio adesso. Ok, pensavo fosse un'altra classe. La famosa questione della testa del gatto, no? Perché dicono al maestro, quelli che non se lo ricordano, molto breve, dicono al maestro Zen, ci dica ma qual è una cosa inestimabile, e lui la risposta, una testa di gatto morto. Perché di fatto è inestimabile, non puoi pagarla, chi è che pagherebbe per avere una testa di gatto morto? Ecco, quindi, a parte pochi fortunati, dicevo, allora evidentemente questa faccenda dell'equivalenza generalizzata è una cosa che va in qualche misura criticata. Però è difficile, ripeto, dal nostro punto di vista è complicato riuscire a pensarlo. Anche solo a pensarlo mette a disagio, no? E quindi vediamo che questo imperativo della massimizzazione dei profitti e dei risultati è un imperativo che serpeggia in tutti i comportamenti, che siano i comportamenti sessuali, i comportamenti amorosi, i comportamenti di conoscenza, no? La stessa pressione all'interno dell'università, perché voi ve ne andiate in 3 anni, da questo punto di vista è assurda. Perché chi mi garantisce, con quale criterio posso decidere, posto che siete tutti diversi, che il vostro percorso, per quanto diverso, debba culminare tutto quanto fra 3 anni? Tutto sta scritto. Io non sto capendo niente del processo cognitivo, non so cos'è l'apprendimento, faccio finta di non saperlo, oppure ho ridotto l'apprendimento a dei parametri numerabili, computabili, perché questo è quello che facciamo. Allora io in un'ora leggo 25 pagine, che io non ci abbia capito un cazzo di quelle 25 pagine, non è un problema. Capito? Allora io in un anno devo dare 8, 10 esami, 12 esami, 15, quanti ne devo dare? Ma il problema non è se ho capito. Perché è ovvio che gli esami si passano. Ma passare un esame che significa? O mi metto nell'ottica dello scopo e quindi ho qualcosa di scritto sul libretto e quindi vado avanti, oppure mi metto nell'ottica del valore e dovrei capire se l'esame mi è servito a qualcosa, altrimenti non si capisce perché sei qui. So se questo è chiaro. Questo sembra ovvio, ma non è ovvio per niente. Perché nella prassi di vita voi continuamente siete confrontati a situazioni nelle quali questa ovvietà non c'è, l'ovvio è il contrario, l'ovvio è che tu devi fare cose in un certo tempo. La qualità delle cose non importa più. Allora uno degli aspetti centrali di questo discorso è l'opposizione quantità-qualità. No? Siamo sempre lì. La storia Zen, che secondo me è molto più ampia e molto più intelligente di qualunque libro in proposito, sono 4 righe. Se io dovessi, come dire, valutarla da un punto di vista quantitativo, che cosa sarà mai? 50 centesimi? Invece un bel libro di 600 pagine di cazzate è grosso. Capite? Come faccio a ragionare sulle idee? Io come faccio a ragionare in termini quantitativi? Una buona idea basta. No? Eppure noi facciamo esattamente il contrario. Ah, un bel libro. No, illeggibile, però è grosso. No, fa bene da mettere sotto negli scaffali per fare misura, per fare numero, mucchio, eccetera, eccetera, ma non è quello il modo di ragionare, come non è quello il modo di ragionare nei rapporti interpersonali. Io non frequento qualcuno perché mi serve, frequento qualcuno perché ho piacere di frequentarlo. Allora questo ci porta a trattare il tema dei rapporti e delle relazioni umane. Siete al corrente della distinzione fra rapporti primari e rapporti secondari? L'abbiamo fatta già ieri, abbiamo cominciato benissimo, ok, cominciando da un po' di noi. Allora, vogliamo un attimo approfondirla la questione però, perché ieri dovremmo averla presentata inizialmente con i rapporti di ruolo, i rapporti di eccetera eccetera, però oggi possiamo tornarci con una serie di altri ragionamenti un po' più profondi. Allora, mi diceva sempre un'altra vostra collega, ma i rapporti primari non possono essere anche redditizi? E questo è utile perché ci permette di mettere in pratica la differenza fra il modo di pensare et-et e il modo di pensare out-out. No? Allora, se io applico un paradigma alternativo e disgiuntivo, il fatto che un mio amico m'offra un posto di lavoro lo posso interpretare soltanto o da un punto di vista primario o da un punto di vista secondario. Non so se mi spiego. Allora come lo classifico io, il fatto che un mio amico possa un posto di lavoro se uso una logica out-out? Qual è la cosa più importante nel rapporto? Il fatto che è un mio amico o il fatto che mi offre un posto di lavoro?
Tendenzialmente ci daremo volte a dire che è un mio amico, però effettivamente la cosa cioè, che gli giova di più è il fatto che sto facendo un posto di lavoro.
Oh, quello che dice lei è giusto, nel senso che dobbiamo tenere presente che in questa scelta ovviamente c'è una pressione sistemica formidabile, ovvero sia il nostro modo di ragionare oggi, che viene da lì, ci fa propendere per l'importanza maggiore del posto di lavoro, perché è il posto di lavoro che ha a che fare con la costellazione di senso più valutata nella nostra cultura. Nella nostra cultura, ripeto, l'istituzione chiave è l'istituzione economica, non il fatto che c'è l'amicizia. Anche se quando faremo eventualmente, se riusciamo a farlo, i gruppi di lavoro sulle configurazioni e le costellazioni di valori personali, l'amicizia è sempre alle stelle. Sarà perché poi nella prassi questa cosa dell'amicizia alle stelle si vede un po' meno. allora quello che diventa importante è il problema del posto di lavoro. Per cui tendenzialmente noi che cosa facciamo? Siccome tutti i rapporti primari in qualche modo hanno delle ricadute pratiche, no? Perché di solito c'è un amico ne parli, per cui ti può vendere una macchina, gli puoi vendere casa, puoi farti fare un prestito, insomma ci sono una serie di comportamenti che non è che è vietato mettere in atto quando hai degli amici, però tendenzialmente oggi come oggi i rapporti primari vengono quasi tutti interpretati come rapporti secondari ipocriti.
Il problema è che l'università va fatta in tre anni, e dal fatto che io per venire all'università spendo 400 euro al mese, o chi d'affitto, chi di trasporti o cose del genere, se non lo faccio in un top tempo, con soffio di papà, oppure non lo so.
Sì, no, su questo siamo assolutamente d'accordo, però il problema è
la società oggi.
Sì, è esattamente quello che intendevo quando vi dicevo che l'istituzione economica è l'istituzione chiave. Cioè noi ragioniamo su tutto ciò che ci accade in chiave economica. Perché i soldi hanno colonizzato, di fatto l'economia ha colonizzato tutte le sfere di significato. Ora però c'è un problema. Nel senso che, come abbiamo detto, non so se vi ricordate tempo addietro, questo è il famoso discorso dell'x uguale funzione di y. Allora noi a questo punto stiamo ragionando x in realtà uguale funzione di y denaro. In pratica facciamo così, ovvero sì, il denaro è la misura, l'unità di misura che ci serve a spiegare tutto il resto. Questo cosa implicherebbe? Implicherebbe ovviamente che tutto ciò che esiste sulla faccia della terra sia monetarizzabile. No? Sbaglio? Allora che succede però? Che ci sono alcuni comportamenti che non sono monetarizzabili, che non si riesce a ridurre alla moneta immediatamente. Allora la strategia corrente qual è? Quella di trasformarli in passaggi per raggiungere la moneta. Quindi di trasformarli e di leggerli in senso ovviamente strumentale. Facciamo un esempio, il volontariato. Non ne parlavo con voi, era l'ora prima. Vabbè, comunque dovrebbe essere. Allora, il volontariato, da un certo punto di vista, nell'ottica dell'azione razionale rispetto allo scopo, non è comprensibile. Perché tu, di fatto, metti in atto dei comportamenti che non ti portano denaro. No, voglio dire, se tu vai a passare 3 ore in una settimana accanto a un malato terminale, oppure se porti a spasso cani privi di padrone, oppure qualunque altro genere che va in giro per i boschi e li pulisci, tu non stai guadagnando. Anzi, dirò di più, stai sprecando del tempo durante il quale potresti guadagnare. Per cui non solo non è neutrale, ma è addirittura deteriore da un certo punto di vista come comportamenti. Chiaramente questo, il teorico dell'economicismo, ovvero sia colui che dice che tutto è monetarizzabile, deve riuscire a spiegarlo in qualche modo. Allora, come te lo gira questo discorso? Ti dice che tu lo fai perché accumuli capitale sociale. Che vuol dire? Che ti poni nei confronti del resto della società come un punto di riferimento, qualcuno che ha una qualità diversa, millanti una qualità diversa, e questo poi ti serve per riuscire a mettere in atto dei processi di mobilità ascendenti, grazie ai quali finalmente accederai a dei benefici, a delle risorse, a del denaro, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo su questo? Quindi di fatto quello che sta operando la nostra società oggi è la riduzione dell'altruismo a un egoismo mascherato. Cioè tu fai gesti altruistici soltanto perché hai un ritorno, che non sarà magari un ritorno immediato, ma dopo qualche tempo tornerai finalmente a guadagnarci. Quindi l'hai fatto tutto quanto per questo tipo di discorso. Questo cosa implica? Implica ovviamente che non ci siano comportamenti che siano in grado di soddisfarti di per sé. No? Vuol dire, non c'è nulla che valga la pena di essere fatto e basta, senza nessuna ragione. Perché? Qualunque cosa tu fai, la stai facendo per uno scopo ulteriore. Allora questo, da un certo punto di vista, dal punto di vista delle strategie esistenziali, è massacrante, perché tu non apprezzi mai niente. Perché tutto quello che stai facendo non lo stai facendo per quel momento, non lo stai facendo perché è bello farlo, non stai con lei perché ti piace stare con lei, ma stai con lei perché stare con lei ti porta al suo padre, che ha una qualche tipo di attività economica, grazie alla quale potrai contattare qualcun altro, che poi a sua volta potrà presentarti qualcun altro, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se questo è chiaro. Questa è la strategia attraverso la quale oggi l'economicismo legge il mondo di vita, legge tutte le varie possibili manifestazioni che vengono messe in atto. Però c'è un problema, che era quello che probabilmente abbiamo accennato ieri in chiusura di lezione, ovvero sia il fatto che non è così semplice, perché questa di fatto è una lettura semplificante, no? Tutte le letture che spiegano la complessità della realtà con una sola chiave sono semplici. È facile, vabbè, fai tutto quanto per denaro, chiuso, ho capito tutto, no? Fondamentalmente. Però come vi dicevo ieri, il problema è che i rapporti primari e i rapporti secondari non sono così semplici. I rapporti primari servono ad altro. I rapporti primari, se vogliamo dire servono, come vedete anche l'uso della parola è sbagliato, perché di fatto non è un problema di servono, ad ogni modo, con le dovute cautele li prendiamo in questo senso. I rapporti primari a noi sono necessari per essere noi stessi.
Sì, però lo stesso tempo il denaro ha tanto dei rapporti primari, perché se io...
Non necessariamente.
Nella maggior parte dei casi io penso sì, perché se io qui vengo in maniera disintegrata, nel senso
dall'abbigliamento
alla situazione, non ho la macchina, ora non voglio portare proprio a una cosa materiale, però c'è solo la differenza, non posso mai venire a prendere il caffè con te, a mangiare con i compagni, eccetera, poi
aiuta.
Sono disintegrato dalla società, cioè sono non integrato.
Sì, infatti non era carino effettivamente. Disintegrato da un'aria un po' così esplosa. No, beh, certo che siano.
Ma cioè, per questo sono due cose che si rincorrono.
Allora, come vedete, il problema è anche questo effettivamente, però naturalmente questo ovviamente cosa vuol dire? Non vuol dire che io necessariamente devo avere il massimo di denaro disponibile, io dovrei avere un denaro utile, una quantità di denaro sufficiente, che è un aggettivo che un po' si è perso, ma che sarebbe il caso di richiamare in ballo. Ma questo significa anche, come vedete per esempio, che il concetto di povertà, come insegna Amartya Sen, che è uno dei più grandi economisti viventi, è un concetto differenziale, relativo. Cioè, perché la povertà, che potrebbe essere quella che lui sta attualmente in qualche modo descrivendo qui, in Kenya sarebbe una ricchezza sfinita, per esempio, no? Voglio dire. E chiaramente in Kenya i rapporti primari ci sono, anche senza una lira, per cui evidentemente è la condizione culturale specifica del nostro ambiente che richiede che tu abbia una certa disponibilità economica per poter in qualche modo mettere in atto dei rapporti primari, però questo ciò non toglie comunque che i rapporti primari in qualche modo spesso e volentieri sopravvivono anche alla mancanza di denaro, no? Perché il problema, vi ripeto, il problema dei rapporti primari è che ti fanno star bene, fine. Non è difficile, cioè so che pare detto poco, però non è che hai detto poco, perché non c'è molto altro da dire, perché sono delle cose che difficilmente descrivi a voce. Però se tu hai dei buoni rapporti primari, hai un buon reticolo primario, hai dei bei rapporti amicali, stai meglio di quanto non faresti se non li avessi. Detto semplicemente così. Sei un soggetto, sei un qualcuno ricostruito interiormente, hai una tua statura intellettuale, una tua statura interiore, sei diverso da chi non ce l'ha. Su questo purtroppo c'è poco da girare. Che succede? Che questo tuo star bene, come dicevamo al caffè, ha dei riflessi pratici. Ovvero sia, se uno sta bene, hanno scoperto i nostri geni dell'organizzazione dell'economia, lavora meglio, produce di più. Allora che cosa vedete voi? Che cosa accade? E che è indicativo effettivamente, perché dal mio punto di vista segnala una difficoltà dell'economia verso i rapporti primari. Che l'economia comincia a scimmiottare i rapporti primari. Che succede che le aziende organizzano i picnic aziendali, le aziende organizzano i circoli nei quali ci si trova, si fanno chiacchiere, si fanno dei corsi di team building nei quali ci si butta dagli alberi, si fanno tutta una serie di grosse cazzate tutti insieme. Perché? Perché questa cosa costruisce un rapporto primario tra coloro che lavorano nello stesso ufficio, non secondario. O perlomeno ci prova. Non so se mi spiego, ovvero sì, l'azienda tenta di trasformare i rapporti secondari lavorativi, che sono evidentemente secondari, almeno dal momento in cui nascono, in rapporti primari. Perché? Perché sa perfettamente che se tu hai dei rapporti primari stai meglio. E siccome lo sa e cerca di importerli, evidentemente si rende anche conto che quei rapporti primari non sono soltanto acquistabili e tu non li metti in atto soltanto perché fa comodo a loro. Non so se mi spiego. Cioè il momento stesso in cui l'azienda comincia a cercare di primarizzare i suoi rapporti con il resto del mondo, sta dicendo che nel rapporto primario c'è di più e ne cerca di intercettare una dimensione. Non so se avete fatto caso, se qualcuno ha lavorato mai da McDonald's o siete entrati da McDonald's, probabilmente sì, o in qualunque altro luogo, che cosa vedete quando c'è uno che vi serve? Cos'è che vi colpisce della mille di quello che vi sta servendo?
Sono molto disponibile, ma c'erano delle regole molto particolari.
No, ma da un punto di vista di aspetto.
Non mi piace il nome, no, perché...
a lei la colpisce il nome, che sta lì esattamente perché deve colpire.
Uno che sta dietro alla cassa del nome, cioè chi
sei? Oh, allora perché secondo voi gli addetti di McDonald's hanno una targhetta col nome proprio? No, perché tu devi avere l'idea che stai parlando con un amico, non con uno che è stipendiato questa lì. Perché è un modo per intercettare il rapporto primario. Perché tu il nome proprio non lo usi con uno che non conosci. Come dice lei, a me non verrebbe mai in mente di chiamare, ah, Manuela, me dai un panino. Però l'idea generale è quella, perché lei ti dice, chiama Manuela, per cui l'idea geniale che hanno messo in atto è quella di trasformare un rapporto che sarebbe secondario, perché io quello non so chi sia, nel momento in cui io so il suo nome, in qualche modo è più umano di prima, non so se posso spiegarmi. Sempre, non so se l'ho dato, ma tutti questi rapporti, più sono rapporti secondari e più tentano di farli diventare primari. Adesso è uscito il film di Virzì che sto per andare a vedere perché deve essere estremamente interessante dal suo punto di vista, ma è esattamente su quello. Cioè più sono rapporti smaccatamente strumentali e più cercano di trasformarti in rapporti primari. Ma perché? Le buste che mi arrivano a casa l'avete mai viste? Giordano per esempio, o tutte queste cose che ti scrivono, ti arriva una lettera che è completamente tutta evidentemente da tiro scritta e poi c'è la firma fatta a penna. Finta pure quella, mi sta a piacere per culo due volte, non solo mi simuli una firma come a dire che il capo della Giordano ha scritto proprio a me lui, perché, ma è pure finta. Non so se vi rendete conto di quanto è ridicola questa cosa. Però evidentemente quello che spinge questo meccanismo è quello, ovvero sia il fatto che tu devi avere una sensazione di intimità con questo stronzo che ti scrive. Capite? Perché dice, vabbè, sai, se sei sprecato a firmarla, no? Sono quelle che ho i concetti, sono concetti formali, però di fatto creano comunque, tentano di creare un'atmosfera, tentano di creare un qualche tipo di riferimento specifico, c'è sempre il titolo in esclusiva per lei sulle buste, anche se sono stereotipate e ne hanno stampati 15 milioni, ma è in esclusiva per te. Capito? Cioè, ho pensato proprio a te, che stavo lì proprio a casa mia e mi sei venuto in mente tu. Non un cliente qualunque, quindi come vedete la strategia qual è? Quella di trasformarti da rapporto secondario in persona valorizzata in quanto te stesso, e siccome tu hai fame di questa valorizzazione, accetti. So se mi spiego. Cioè loro stanno strumentalizzando ormai da anni l'evidente bisogno di essere riconosciuti in quanto noi per venderci sopra cose. Cioè tutta la grandissima parte attuale, il marketing virale, i sistemi multilivello, i piramidali, tutti i sistemi multilivello sono costruiti soltanto su questo, ovvero sia tu c'hai delle risorse perché conosci gente, allora le riunisci tutti a casa tua e gli vendi quello che ti capita. Perché non farlo? Perché ti stai vendendo l'anima fondamentalmente, il famoso Remida, no? Più o meno siamo lì. Che nel momento in cui cominci a trasformare i tuoi rapporti primari in rapporti secondari, sei rientrato oltremodo nel sistema, sei diventato parte del sistema, c'è niente da fare. Cioè sei murato dentro, perché hai fatto esattamente quello, hai trasformato il rapporto primario in un rapporto secondario, e le strategie sono tutte quelle, perché è ovvio che loro se ne accorgono, perché loro fanno studi molto attenti su quelle che sono le esigenze, quelle che sono le leve, quelli che sono i modi attraverso i quali vendervi le famose langhe più o meno eccetera eccetera, perché altrimenti non si riuscirebbe ad andare avanti, no? Però capite che quindi la strumentalizzazione di questi rapporti primari che viene costantemente messa in atto in tutte le strategie di diffusione informatica e pubblicitaria degli ultimi 10 anni, direi fondamentalmente, sono implicitamente la presa d'atto del fatto che il rapporto primario ha un valore in più, ha un plus valore, ha qualcosa che l'economia non riesce a integrare, ma sfrutta. Capite? Però da un punto di vista di coesione sociale, da un punto di vista di strutturazione dell'ambiente sociale, di fiducia, come abbiamo detto anche ieri, questo è essenziale. E questo a un certo punto, in ultima istanza, dai e dai, trasforma tutto il primario in secondario. E tu non sei più riconosciuto, tu non ci sei più. Non so se mi spiego. Vi leggo... Che ora è, scusate? Allora, intanto vi leggo... una cosa piuttosto interessante che mi è capitata l'altro ieri. Allora, questo libro, per chi volesse leggerlo, si chiama L'era dell'accesso ed è un gran bel libro.
Perché è alto?
Perché è alto, è anche arancione, a me l'arancione piace molto. Di Jeremy Rifkin, che è uno che viene definito futurologo. Però, per quanto a me l'etichetta futurologo non piaccia molto, questo c'è via parecchio, detta proprio così in modo brutale, nel senso che scrive una serie di testi ha scritto una serie di testi molto intelligenti, e molti dei quali si sono prontamente avverati nell'arco di 10-15 anni, per questo è da prenderlo in considerazione. È americano, è un fan dell'Unione Europea, per cui è piuttosto peculiare, insomma, come tipo. E quando ha scritto questo libro ne ha parlato, ha scritto che secondo lui nella nostra cultura contemporanea stiamo perdendo il concetto di proprietà. Ora, il concetto di proprietà è stato il cardine della nostra cultura da sempre, che ci risulti più o meno. Ovviamente si è accentuato marcatamente nel momento in cui siamo diventati moderni ed economici, e il fatto che questo concetto di proprietà in qualche modo scompaia, dice lui, probabilmente porterà una serie di conseguenze abbastanza marcate. Che vuol dire che scompare il concetto di proprietà? Che stiamo andando verso un'economia sempre più di servizi, come avrete suppongo notato, nel senso che noi compriamo servizi, non compriamo cose, compriamo accesso, no? Possiamo entrare, per esempio, Sky, io non ho una biblioteca di film a casa, però ho accesso a dei canali che mi fanno vedere dei film, quindi io pago l'accesso al satellite, non pago il film, non pago l'oggetto, non pago la videocassetta, non pago il DVD, non pago un accidente. E via discorrendo in questo modo, con gli abbonamenti, con tutta una serie di strategie economiche che poi si stanno diffondendo anche nell'oggettistica più spinta, no? Per esempio la macchina in leasing. Io non ho la macchina, poi usufrutto della macchina per un certo lasso di tempo, ho una casa in affitto, non ho la casa, ho la possibilità di viverci dentro per un certo lasso di tempo. Quindi, di fatto, le correnti culturali stanno andando verso questa, come dire, dinamizzazione delle merci fondamentalmente. La merce viene usufruita, viene gestita, viene sfruttata per un certo lasso di tempo, poi siccome abbiamo dei ritmi di cambiamento molto forti, la lasciamo e ne diamo un'altra direttamente. Non conviene più avere oggetti, dice Nietzsche. Qual è il problema? Che a questo punto questa è una strategia per trasformare l'intera cultura in merce. Nel senso che lui dice, a un certo punto, fatto questo, il passaggio successivo qual è? Quello di trasformare l'esperienza in merce. Questo lo diceva già nel 2000, per cui faccio presente che non è, sono già 8 anni che stanno ridendo. Pensate per esempio al turismo, no? I viaggi organizzati, quelli in cui vai e vedi dei finti aborigeni che ballano fintamente sotto la luna perché c'è sei tu che li guardi, e tutte queste cose qui. Tutta questa serie di comportamenti sono comportamenti che mercificano l'esperienza. E questo però, come dice lui, che vi faccio un ricordo, è americano e tendenzialmente anche liberista, per cui teoricamente non dovremmo essere d'accordo, crea delle difficoltà che vi vado a descrivere. Allora dice Rifkin, l'assorbimento della sfera culturale in quella economica segnala un cambiamento radicale nelle relazioni umane, con conseguenze devastanti per la civiltà del futuro. Allora, tra l'altro è anche abbastanza ottimista di solito, per cui vi lascio immaginare. Dagli albori della storia a oggi, la cultura ha sempre avuto la priorità sul mercato. E qui riprendiamo anche quello che dicevamo dell'università poco fa. Le persone creano comunità, costruiscono elaborati codici di comportamento, trasmettono significati e valori condivisi e costruiscono rapporti di fiducia in forma di capitale sociale. Solo se la fiducia e lo scambio tra gli individui sono ben sviluppati, le comunità si dedicano al commercio. Se ne deduce che la sfera economica è sempre stata derivata e dipendente da quella culturale. Questo perché la cultura è la sorgente da cui provengono le norme di comportamento condivise. Sono tali norme che a loro volta creano un ambiente affidabile, dove commercio e scambi possono avere luogo. Questo che vuol dire? Vuol dire che se noi cominciamo a rendere economiche queste norme, non c'è più niente che regga la società. So se questa cosa vi è abbastanza chiara. Riprendendo anche il discorso della fiducia che facevamo ieri, cosa dice Rifkin da americano e anche tendenzialmente liberista? Che la fiducia è una precondizione per il mercato. Se non c'è la fiducia, non c'è il mercato. Quindi il mercato non può far finta che la fiducia non gli interessi. Lui va anche più in là, lui dice se non c'è la cultura non c'è il mercato, perché il mercato si svolge dove? In ambienti affidabili, dove c'è condivisione di norme e dove c'è condivisione di valori. Allora io non posso, se ci pensate, nella stessa attività avere l'attività e i presupposti dell'attività. Cioè l'economia non può darmi i valori e le norme perché l'economia stessa funzioni, perché c'è qualcosa che non quadra, so se vi rendete conto di questo. C'è bisogno di un meta discorso. Allora in questo senso l'economia, cioè la cultura secondo Rifkin è il meta discorso che giustifica l'economia. La cultura è il meta discorso che giustifica l'economia. In un clima culturale sano l'economia funziona bene. Ma nel momento in cui io mercifico l'economia, la cultura, ovvero sia la riduco a economia, il metadiscorso non c'è più. E quindi mancano i presupposti funzionali per cui esista l'economia stessa. Non so se questo discorso è chiaro, so che non è proprio semplice da capire, però il problema è questo, ovvero sia, dal punto di vista di uno che fondamentalmente è uno strutturalista, perché in America sono quasi tutti strutturalisti, sentirsi questo ragionamento è scioccante. Capite? Quando ho detto le definizioni, le cose, bisogna tenere presente chi dice che, perché se l'avessi detto io o le scuole francesi del Dono e tutti gli altri, uno avrebbe detto ok, vabbè, lo sappiamo che pensano così, ma qui è il nemico in qualche modo, tra virgolette, che ti dice le stesse cose che dici tu. Cioè, quando è il fautore dell'economia che ti dice che l'economia da sola non gliela fa, comincia a essere il caso di rifletterci su questo, perché una volta che tu hai economizzato tutto, poi tornare indietro è complicatissimo, ed è quello che stiamo cercando di fare oggi male, perché non siamo in grado di creare un valore così, dice, allora questo diventa valore oggi, no? È abbastanza complicato. E poi manca la differenza, manca lo scarto, manca la gerarchia, cioè se tutto emerge, perché io dovrei chiamarmi fuori? Perché io non sono merce? Non è un caso che stiamo tornando allo schiavismo, no? Ve l'ho detto. Ci sono una serie di luoghi nell'Europa dell'Est, in Sud America e in vari altri posti dove puoi comprare una persona per 5.000 dollari. Per quali basi tu dici che questo non è giusto? Nel momento in cui tutto è merce, con quali basi dici che io non devo rubare le corna a un cadavere? Tanto a lui non gli servono più. Non so se mi spiego. Cioè, se non riusciamo a mettere in ballo dei giudizi di giusto e sbagliato che prescindono dall'economico, che è quello il punto, l'economico diventa una specie di cancro che ci devasta a tutti, perché non c'è più nessuna base per dire, cioè l'unica regola che rimane è quella, massimizzare i profitti. Tant'è vero che in America, non so se avete letto qualche reportage di Naomi Klein, o se sapete chi sia Naomi Klein, che già passa avanti pure quello, che è una giornalista molto interessante che ha scritto un libro che si chiama Monologo, che ha fatto epoca qualche una decina d'anni fa. Ed è una giornalista di inchiesta abbastanza agguerrita, che sta riportando una serie di notizie che a noi giungono molto strane, perché per esempio in America una delle cose che stanno facendo ultimamente è delegare al privato la gran parte delle funzioni statali. Una delle funzioni statali che è stata delegata al privato è la protezione civile, tanto per dirne una, anche molto in larga parte anche la sicurezza. Che cosa significa questo? Significa che tu, come è successo a New Orleans, no? Saprete che c'è stata la catastrofe di New Orleans. A New Orleans alcuni sono stati salvati, altri no. Perché nel momento in cui la protezione civile diventa una questione privata, se tu paghi io ti salvo, se tu non paghi no. Il che da un punto di vista di solidarietà e di gruppo, come vedete, crea dei problemi non poco significativi, no? Tra l'altro dovrebbe creare anche dei problemi piuttosto costituzionali, perché si tratta di diritti che non sono alienabili. Ma lo stesso sta succedendo in Italia in piccolo, perché per esempio nel momento in cui noi abbiamo privatizzato i trasporti, non so se ci avete mai fatto caso questo discorso, ma nel momento in cui noi privatizziamo i trasporti e pretendiamo che i trasporti siano un'attività economica, cosa che non si era mai sentita fino a qualche tempo fa, perché i trasporti erano un diritto, no? Per cui lo Stato si doveva far carico dei trasporti e basta, allora i trasporti diventano un'impresa economica. Che vuol dire? Che ci sono alcuni cittadini esattamente come noi che non sono convenienti da servire. Allora, per esempio, Trenitalia sta tagliando tutta una serie di tratte al sud. Questo che significa? Significa che il cittadino della tratta tagliata non ha gli stessi diritti che ho io, perché io prendo il treno quando mi pare, no. Però se tu dici qualcosa a Trenitalia, Trenitalia dice, ma a me quel treno non mi porta in perdita perché ovviamente non tre, ho capito, e quei tre che sono svizzeri. Non vogliamo tenerla presente questa cosa o no? Cioè qui abbiamo reso economiche delle cose che non erano economiche. La cultura non è economica, la conoscenza non è economica, la sanità non è economica. La sanità economica ci porta a quel paradosso che è successo qualche tempo fa, che se tu disgraziatamente, sempre alla faccia delle soglie di probabilità, sei malato di una malattia rara, non hai le medicine, perché non conviene fare le medicine per 4 persone al mondo che sono malate. Se a voi vi sembra normale questa cosa, però a me mi lascia un po' perplesso personalmente.
No, ma tanto siamo tutti così.
Come siamo tutti così?
Perché lei vuole dire che se insegnare a un ragazzo invece che all'università le darebbe 10 euro al mese,
ho capito, ma è sbagliato, ragazzi. Quello che vi sto dicendo è che questo sistema porta a degli errori strutturali. No, ho capito, voglio dire, le cose si cambiano, non c'è scritto niente nella pietra. Voglio dire, nel momento in cui tu cominci a renderti conto che l'aziendalizzazione è lesiva dei diritti che tu hai statuito all'interno dello Stato stesso, c'è un conflitto interno che va risolto. Allora, o mi dici ognuno per te, Dio per tutti, e allora effettivamente nessuno più paga le tasse, ognuno fa come gli pare, eccetera, eccetera, oppure mi dici sto sbagliando. Non puoi continuare a far finta di niente. Perché non esiste il concetto che tu puoi essere curato soltanto se sei malato insieme ad altri 5 milioni di persone, perché altrimenti non vale la pena che io faccia la ricerca. La ricerca allora evidentemente non è un'attività economica. Cioè dobbiamo cominciare a togliere dalla sfera economica delle attività che non sono economiche. Io la ricerca la faccio perché è giusto farla, non perché mi conviene. So se questa cosa vi, in qualche modo vi... dimmi.
Però forse è inutile cercare una malattia, cercare una cosa, una malattia che colpisce centinaia di persone.
No, l'hai detto bene, quello è il problema. Il problema è tutto lì, l'hai detto benissimo. È quello il problema, però è vera. Nell'ottica corrente è giusta, però è gretta, cioè lo senti anche tu che è gretta. Come vogliamo fare? Il problema è lì.
È anche un altro problema, che se ti serve un macchinario che costa 100 milioni di euro, è logico, se tu c'è 5.000 persone a cui chiedi 100 milioni di euro, forse
ho capito ragazzi, ma voi avete presente il fatto che noi abbiamo come quinto di mondo industrializzato consumiamo il 70% delle risorse, e già questo è un po' un problema, ma di questo 70% delle risorse quelli che hanno proprio tutti quanti i denari in questione saranno 500-600 persone, 1000, quelli che hanno dei redditi che vale la pena dimensionare in questo senso. Allora c'è qualcosa che non quadra in questo sistema dell'accumulazione, perché l'accumulazione porta lì, è ovvio. No? Tu c'hai 5 miliardi, ne vuoi 6, ne vuoi 7, ne vuoi 8, anche se tu non sai che cosa diavolo devi farne con 8 miliardi di euro, perché non riuscirai a spenderli mai in tutta la tua vita. Cioè è sistemico il problema, capite? Cioè nel momento in cui noi diciamo è più utile curarne tanti, è vero che è più utile, ma è anche giusto. Cioè la domanda è sempre quella, capisci? Ho capito, però di fatto la conseguenza è quella, se ragioniamo dal punto di vista dell'utilità quantitativa, non so se mi spiego.
No, nel senso però io credo di dire, cioè abbiamo del tempo e dei soldi limitati, e a quel punto le fanno scelte, non è spendere per curare 100 milioni, può spendere per curare 200, cioè...
Ho capito, ma tu ti rendi conto del fatto che questo discorso della carenza dei soldi limitati sta portando al fatto che individuato un mercato valido, che può essere quello degli ipertesi, per esempio dei malati di diabete, tutte le grandi industrie fanno ricerca su quel mercato, perché c'è la concorrenza. Ecco, il problema è che ci dovrebbe essere qualcuno che decida a prescindere dalle convenienze economiche, perché le convenienze economiche purtroppo non vanno bene, ma vi ripeto, questa cosa vi ricorda qualcosa da dove viene? Viene dal liberismo, dalla mano invisibile. E quello è il problema. Nel momento in cui ti hanno detto che la mano invisibile è quella che gestisce al meglio le risorse, va da te. Il problema è che quello è un errore. Non si sa quando è che ce lo sbatteremo in testa. Voglio dire, continua, già ve l'ho detto, ma l'hanno ridetto un'altra volta. L'articolo che vi faccio vedere giovedì parla esattamente di questo. Non c'è la mano invisibile. C'è soltanto la paura di prendere delle decisioni che possono essere impopolari. Oggi come oggi ovviamente sono impopolari, perché bisognerebbe radicalmente modificare il quadro culturale per poter ragionare in modo diverso. Però il problema è che bisogna cominciare a pensare, e se fosse così? Se non ragionassimo in termini di convenienza economica, ma ragionassimo in termini di dignità umana, che tutti ne parlano di questa dignità umana, ma guarda caso poi nessuno la applica. Perché è un po' difficile ragionare in termini di dignità umana, di dire a uno sì, sei molto degno, però mori perché non mi conviene che trovarti la cura. Non funziona. Non...
No?
È certo, perché tu... Ah, non parliamo delle medicine e dei vaccini che non arrivano al terzo mondo, perché lì poi c'è veramente da, come dire, andiamo fuori, lasciamo perdere, in lezione forse non è il caso. Però insomma, ecco, voglio dire di esempi pratici di questi comportamenti, ne trovate dappertutto. Ecco, questi esempi pratici partono da lì. Quando vi dico che le teorie e le idee sono molto più omicidiarie di qualunque spada, voglio dire questo. Quella sembra una frase assolutamente innocua, no? Nessuno, quando è stata formulata quella frase, avrebbe pensato che saremmo arrivati a oggi, che l'esercito è privato, che la sanità è privata, che la protezione civile diventerà privata, che i trasporti sono privati, che tutto quello che era conquista di cittadinanza e motivo d'orgoglio per le nazioni è diventato privato e in mano a qualcuno che ovviamente ragiona in termini economici, perché lui è un'azienda, mica è una, mica un banco pegno oppure un'istituzione filantropica. Ecco, questa cosa è incredibile ed è successa per quello.